piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Ho fatto tutto da sola, ho dato alla luce il bambino, senza l'aiuto di nessuno.
È la drammatica confessione della 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli appena nati.
A mettere sull'avviso gli inquirenti le ricerche online della studentessa che su Google digitava come partorire il secondo figlio.
Avrebbe fatto tutto da sola, per mesi avrebbe tenuto nascosta la gravidanza a tutti, agli amici, ai genitori, così come al padre del bambino nato ad agosto, un coetaneo con cui era fidanzata da anni, che oggi, nella disperazione, dice:
quel figlio lo avrei tenuto anche da solo.
E invece no, la ragazza avrebbe mantenuto il suo segreto. Nessuna delle amiche, anche quelle che l'hanno incontrata pochi giorni prima del parto, avrebbe mai notato la gravidanza. Era come sempre, dicono, fisicamente non era cambiata, indossava vestiti aderenti, ma secondo una fonte accreditata, da tempo mangiava meno, forse proprio per non far crescere la pancia.
Noi abbiamo fatto una trasmissione la settimana passata sui delitti dell'estate. Ci sembrava di aver toccato il fondo in tutte le possibili e immaginabili atrocità, soprattutto quelle che scaturiscono dalla cosiddetta gente comune, gente per bene. Invece il caso di Vignali tra i Verzetoli ci riporta nuovamente a riflettere su qualcosa di cui è difficile darsi spiegazione. Avete sentito la sintesi, ma il fatto lo conoscete tutti perché è diventato il fatto di nera del giorno. Chiara Petrolini, una studentessa modello, 22 anni, di giurisprudenza, il tempo libero oltre che studiare lo passava sia nell'impegno presso una comunità parrocchiale, sia nel fare la babysitter. E le persone per cui ha fatto la babysitter dicono: ma era una perfetta babysitter, diceva che amava i bambini, i miei figli piccolini la rimpiangono, era stupenda. Questa ragazza ha partorito due figli in famiglia, senza che nessuno se ne accorgesse, a distanza di un anno, e li entrambi seppelliti nel giardino di famiglia. Il secondo l'ha partorito agosto, il giorno dopo è partita, è andata a New York con la famiglia, una famiglia di persone benestanti. Ci sono le foto, lei spensierata che fa una foto a New York con lo sfondo dei grattacieli. Mentre loro erano a New York, il cane di famiglia ha cominciato a scavare nel giardino, la nonna l'ha visto, ha trovato il primo cadaverino di un anno fa. E poi, dopo, interrogando la ragazza, facendo ricerca, ha trovato un secondo cadavere. Quindi una ragazza di 22 anni, apparentemente ragazza modello, partorisce due bambini. In un momento in cui se non può partorire il figlio, lo può partorire in totale anonimato, darlo in custodia, darlo in affido, darlo in adozione, fare quello che vuole. Può interrompere la gravidanza nei termini previsti. La ragazza li ha partoriti in famiglia, senza che nessuno se ne accorgesse. Nessuno ha visto una ragazza che partorisce o che porta avanti una gravidanza completa. Le amiche dicono: ma vedo le foto, una ragazza mingherlina, normale, asciutta. Cioè no, nessuno se ne è accorto. Puoi partorire in casa senza che nessuno se ne accorga. E poi cosa fai materialmente? Lei ha fatto le ricerche in internet, hanno trovato nel suo computer come liberarsi di un figlio, del secondo figlio, o come partorire il secondo figlio, non è ben chiaro. Beh, su questo oggi vorrei chiedere agli ascoltatori cosa ne pensate, quali sono i dilemmi e le domande che vi fate su questa vicenda. Io oggi ho in studio un ospite che su questo mi dovrà rispondere, che è l'amico Giuseppe Neri, ricordo past president della Società Neurologi Ospedaliere. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno Gianluca.
Ecco, mi rendo conto che è un po' difficile, oggi dici giustamente Nuzzi sulla stampa, non ci sono esperti a parlare di questa cosa, sì, perché esce e travalica ogni possibilità di classificazione, mentre il pubblico può chiamare all'800240024 0024 e dirmi, dal loro punto di vista, nella loro ipotesi, cosa può essere successo in questa famiglia. Intanto vediamo con te da un punto di vista proprio dell'azione in sé. Questa è un'azione che rientra in un quadro psicopatologico.
Beh, c'è una casistica internazionale abbastanza estesa, ma che ha dei connotati distintivi che non si applicano proprio a questo caso. Cioè, gli studi che hanno fatto tutto negli Stati Uniti, all'Università di Cleveland, e che hanno anche qualificato dal punto di vista terminologico questi episodi, li chiamano figlicidi materni o, se preferite, anche un caso di neonaticidio, proprio perché è la madre ed è nelle prime ore, nei primi giorni di vita che avviene questo. Il problema è che il contesto in cui questi si collocano, studiando statistiche di migliaia di casi, è un contesto di disagio sociale, è un contesto di emarginazione, è un contesto di famiglie povere, è un contesto di donne sole e non sposate che portano avanti una gravidanza spesso non voluta. E poi ci sono anche casi di persone che hanno delle condizioni particolari di squilibrio mentale preesistente e che si ritrovano incinte. Ora, gli elementi limitati di cui si dispone non fanno sì che si possa applicare al caso di questa 22enne di Parma questa situazione. È una ragazza che viene descritta perfettamente efficiente nei suoi...
socialmente inserita, aveva le amiche, gli amici, facevano tanti
comportamenti. La freddezza che un episodio ripetuto, questa secondo me è una chiave di lettura che va valorizzata molto, cioè questa persona a 21 anni partorisce un bambino, lo uccide e lo seppellisce nel giardino e un anno dopo ripete l'evento. Allora la occasionalità, la estemporaneità, la imprevedibilità vengono messe molto in discussione. Fa pensare a quelle personalità apparentemente perfette, valutate dal contesto sociale in maniera impeccabile, ma che hanno delle grandi capacità di simulazione e di dissimulazione, che sono per la loro intelligenza capaci di dare di sé un'immagine esterna ineccepibile, ma che proprio con questa freddezza, questo calcolo, questa capacità di crearsi un'immagine di rispettabilità, sono anche capaci, perché non è un... evidentemente un episodio nato nell'arco di un accesso improvviso, è a mio giudizio un evento pianificato, organizzato, previsto, tanto è vero ci sono anche gli investigatori che hanno trovato nel computer della ragazza delle ricerche su internet su come gestire un parto e una diciamo eliminazione di un neonato. E questo fa abbastanza accapponare la pelle, perché è la ragazza di buona famiglia, benestante, della porta accanto, che fa una cosa inaudita e il giorno dopo prende l'aereo e va a New York. Qui non siamo nella psicopatologia, qui siamo nel quadro di personalità che hanno un comportamento assolutamente privo di riferimenti valoriali e che purtroppo però esistono e stanno nel nostro condominio al piano di sotto.
Allora, intanto ripeto il numero 80024, 0024, mi piacerebbe sapere che rispetto all'analisi che sta facendo il professor Giuseppe Neri, qual è il vostro punto di vista? Io mi faccio tante domande. Primo, questa ragazza ha avuto 9 mesi per pianificare, mettiamo il primo infanticidio, figlicidio, nella accezione più esatta. 9 mesi in cui doveva pensare di tutto, poteva innanzitutto pensare di interrompere la gravidanza nei primi mesi. Hanno strumenti, è una ragazza che va in inter, moderna, c'aveva un blocco forse di tipo etico-religioso con una società che la teneva sott'occhio, il fatto che andasse volontaria in parrocchia, quindi era contro i suoi principi probabilmente, ma doveva essere altrettanto contro i suoi principi e ammazzarlo, quindi non corrisponde. Perché non ha pensato di partorirlo, comunque di tenerlo o di darlo in affido? Quindi era forte il senso di vergogna per fare un figlio. Poi altra domanda che ti fai, ma è possibile, Beppe, tu sei anche medico, sei medico soprattutto, per quanto sia un fisico asciutto e tutto, come si fa per 2 anni di seguito rimanere incinta? Io mi ricordo cosa significa avere vicino una persona incinta, malesseri, nausee, vomiti, necessità di interventi continui, di analisi, di verifiche. E il parto può essere una primipara che fa un figlio, vabbè che 22 anni giovane, così da sola, chiusa in camera da letto, partorisce, si libera della placenta, taglia il cordone e poi lo butta via.
Io da medico ho delle perplessità, perché il percorso di una gravidanza comporta una serie di modificazioni fisiche e psichiche importanti, e questa non è una ragazza che aveva lasciato la famiglia, viveva in una comune hippie di Berlino anni 70, è una ragazza che vive nell'anno di grazia 2024 nella ricca Parma con una famiglia di ottimo livello socio-economico, e lì da osservatore esterno mi permetterei di nutrire qualche dubbio circa il fatto che questa ragazza sia stata capace, per quanto abile, intelligente e scaltra, di tenere completamente tutto, anche ciò che traspariva non dal comportamento esplicito ma da altri elementi nella convivenza quotidiana, abbia potuto mantenere tutto costantemente e per 40 settimane non a conoscenza di chi viveva con lei.
Due anni contigui, poi, diciamo, ne ha fatto uno dietro l'altro. Mi viene da pensare, mettiamo nella casistica dell'aspetto accidentale e della angoscia di aver mal gestito questa cosa qua, ma ci ricadi dopo qualche mese, perché appena partorito, per rimanere nuovamente incinta, quanto tempo deve passare minimo dopo un parto?
Almeno un paio di mesi.
Quindi subito, immediatamente, praticamente l'ha concepito immediatamente. E non c'è, una donna che ha appena partorito può avere, diciamo, tranquillamente la sua vita affettiva con un fidanzato senza questo si accorga in nulla, sappia nulla.
Può avere una vita affettiva, una vita sessuale col partner, sicuramente. Resta l'incognita di come questa ragazza, ripeto, 22enne, risulta da quello che dicono i giornali, quindi con tutte le cautele del caso, non avere assolutamente, nella prima e nella seconda volta, messo al corrente il, tra virgolette, padre del nascituro della gravidanza esistente, a tal punto che, sempre da quello che la stampa riferisce, il ragazzo dice: se avessi saputo, io questo figlio me lo sarei tenuto. È una personalità assolutamente particolare e che a me fa venire un po' di brividi, perché ci vuole un'estrema freddezza e un'estrema capacità di astrazione da qualsiasi coinvolgimento emotivo affettivo per concepire e agire un comportamento di questo tipo.
Secondo quello che dicono i giornali, il secondo figlio è accertato che sia di questo fidanzato, in cui sta da vari anni. Del primo figlio non se ne parla, molto probabile che sia anche il primo. Ma tu poi, comunque, nel parlare quotidiano, nel sentirti, lasciamo perdere gli aspetti fisici, stare con una persona e tenere nascosto dentro di te che stai portando avanti una gravidanza, nemmeno come argomento, toccarlo, lambirlo, poi tirai giù una saracinesca, nel frattempo ti cresce la pancia, c'hai disagi, per quanto fosse giovane, qualche disagio lo dà la gravidanza, il parto lo dà comunque il postpartum dei disagi. O se ha azzerato completamente tutti gli aspetti fisici di questa circostanza.
Sicuramente ha avuto una grande attenzione all'aspetto fisico per quanto riguardava le modificazioni dell'aspetto fisico, l'incremento ponderale, la pancia, tra virgolette, che cresce. Però bisogna dire onestamente che esistono delle persone che sono capaci di istituire delle vite, dei rapporti di relazione interpersonale, compresi i rapporti di coppia, che sono come le sezioni di un sottomarino separati da porte blindate. Alcune personalità sono capaci di portare avanti delle relazioni in cui esistono degli ambiti che sono chiusi da una porta blindata, cui si è capaci di non dare nessun accesso alla persona con cui però si mantiene una relazione stabile.
Però sono ambiti che, diciamo, tracimano su due piani diversi. Il piano interiore, personale, di gestire comunque l'aspetto emotivo di due gravidanze a seguire, ma anche un aspetto fisico. Uno può blindare l'aspetto emotivo, ma come può l'aspetto emotivo e l'aspetto fisico vanno pari passo a tenerli nascosti? Come io dovessi nascondere che ho due braccia e dico faccio finta c'ho un braccio solo. Com'è possibile?
Però le amiche, le persone che hanno riferito a chi ha fatto qualche domanda in giro, dicono che a loro giudizio, dal punto di vista dell'aspetto esterno, dell'aspetto fisico, loro fino all'ultimo non avevano avuto la sensazione, non passava loro per la mente l'idea che fosse una ragazza che stava concludendo una gravidanza.
Allora, sentiamo come i primi ascoltatori. Salvatore da Varese, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Guardi, nelle ultime notizie di cronaca si apprendono degli scenari che hanno un filo conduttore, che un po' è la follia, che forse poi è dietro ogni racconto di cronaca, soprattutto quella nera degli ultimi tempi, ma anche di ogni tempo. Di certo poi secondo me comunque emergerà che qualcuno, qualcosa, come in ogni storia che si rispetti, sapeva, perché sono delle cose abbastanza delicate anche da scoprire, perché c'è sempre un livello di segretezza e omertà da fantascienza che poi magicamente emerge dopo indagini lunghe, forse oltre il giusto.
Quindi lei è convinto che l'aspetto è che non ci spieghiamo tutti, l'assoluta capacità di tenere nascosto sembra singolare, ecco, poi uno non vuole fare ipotesi, però diciamo, se ci fosse un punto non chiaro, è abbastanza chiaro che certe personalità possono agire in totale nascondimento. Questo ce l'ha detto il professor Beppe Neri. è un po' meno chiaro come tutto questo possa per 2 anni di seguito essere tenuto nascosto una persona che vive una vita sociale molto intensa. Sentiamo Francesco da Torino.
Buongiorno a tutti, benvenuto al suo ospite. Lungi da me da giudicare il fatto in sé, perché è orribile, io sono padre di un bambino di 4 anni e quindi non ho parole per giustificare quanto fatto, ma temo...
Ma noi ci interroghiamo su un fatto di cronaca, non è che diamo giudizi.
Parlavo delle domande, ce le facciamo.
Sì.
Esatto, lungi da me da volerlo fare, ma temo che si debba alzare l'attenzione verso un aspetto sociale. Mi occupo di selezione del personale da tanti anni e riscontro nei giovani sempre di più un isolamento sociale che è proprio indirettamente proporzionale a quanto loro siano social. Credo che questa ragazza.
Non è che voglio interrompere. D'accordo, ma non possiamo dare la colpa ai social anche di questo. Non era una ragazza isolata, una ragazza che aveva una normalissima, tranquillissima, intensa vita sociale. Non era una persona che viveva isolata, come diceva prima Giuseppe Neri, o aveva delle situazioni di disagio sociale. Una ragazza vedeva perfettamente inserita, quindi una ragazza esattamente come i nostri figli all'apparenza. Non ci sono segni, o perlomeno segnali, che avesse dei problemi di socialità questa ragazza. Beppe Neri, commentare quello che ha detto l'ascoltatore?
Non ho colto dove andava a parare il discorso, probabilmente.
Cioè, i social ci allontanano i figli dal rapporto personale, così.
Sono come tu dicevi già molti anni fa, delle protesi funzionali che col passare del tempo sono diventate sempre più inutili se non dannose. No, il problema è che questa era bravissima a costruire di sé un'immagine su tutti i palcoscenici su cui compariva, in facoltà dove gli aveva gli esami di giurisprudenza, in famiglia, nelle case dove andava a fare la babysitter, in parrocchia dove faceva la volontaria.
Anzi, cioè, passava per una che aveva una grande attitudine nel gestire con amore i bambini. Capito?
Sì, però ripeto, questa è una grande simulatrice e dissimulatrice, quindi da temere con come la peste.
Ci fermiamo un istante, informazione dalla bocca.
Sembrava una ragazza normale, una ragazza socievole, senza nessun problema.
Qui si conoscono tutti, tutti sanno chi è la 22enne identificata grazie al DNA come la madre del primo bimbo, nato vivo secondo l'autopsia. È una giovane studentessa dell'Università di Parma, di famiglia benestante. Frequentava da tempo un giovane del paese, il papà del piccolo, che però non ha mai saputo della gravidanza della ragazza.
Qua veniva, il caffè, l'aperitivo, tutto. Noi non abbiamo mai visto niente di sospetto.
Allora, 800240024 il numero per partecipare. Ringrazio Paolo Corleoni e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Antonti e Alessandro Chiappini a Roma. Parliamo del caso della ragazza di Vignale Traversetolo che ha partorito 2 bambini e l'ha seppelliti nel giardino di casa. Ne parlo assieme a Giuseppe Neri, past president della Società Neurologi Ospedalieri. Sentiamo qualche ascoltatore. Marcella da Milano. Ecco, finalmente posso sentire il punto di vista di una donna, perché chiamano soltanto uomini. Marcella, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io volevo più che altro sollevare una perplessità. Io sono mamma di 3 figli, l'ultima è una ragazza di 20 anni. Mi chiedo questo: com'è possibile che in casa nessuno si sia accorto che questa ragazza, la dico così proprio come mi è venuta, per 2 anni non abbia avuto il ciclo mestruale? Cioè, voglio dire, senza voler scendere in morbosità particolari, però quando una ragazza in casa ha il ciclo, consuma degli assorbenti,
ma comunque può essere che l'abbia simulato, cioè oggi c'ho il ciclo, lasciatemi in pace. Non è che la madre va a vedere dove butta gli assorbenti. Mi sembra più difficile, lei che è una donna che probabilmente ha più esperienza, mi sembra più difficile nascondere tutti quelli che sono i sintomi esteriori di una gravidanza, per quanto sia giovane, robusta e tutto. Dopo aver partorito non è che uno si alza e fa una passeggiata, questo non avviene nemmeno nelle popolazioni che vivono in maniera più naturale di noi. Alla fine è raro che una ragazza civilizzata, occidentale, con un certo tipo di vita, appena partorita, va a prendere l'aperitivo con gli amici come se niente fosse, esce col fidanzato.
Mi sembra assurdo.
O mi sbaglio?
In famiglia, assolutamente no, non si sbaglia affatto. Mi sembra assurdo che in famiglia nessuno abbia notato niente, per cui che questa ragazza abbia fatto tutto assolutamente da sola, anche io avrei qualche dubbio, quindi volevo condividere questa posizione, insomma. Per quanto, ripeto, poi per quanto si possa simulare e dissimulare, lo dico da mamma, ci sono diciamo fatti, eventi nel quotidiano che sono evidenti.
Ma io mi ricordo la madre dei miei figli che sputava dalla mattina alla sera, stupidamente dico, vomitava, stava male, ogni tanto c'era da mettere a letto, c'era un sacco di problemi per tutti i figli che abbiamo fatto, quindi mi ricordo che non era proprio così semplice nascondere. Vabbè, che uno può dire c'ho un malessere senza dire che è dato la gravidanza. Un'altra cosa mi viene in mente, scusi, in 2 anni questa ragazza non ha mai fatto una visita medica.
Ma infatti,
mi è andata una volta da un ginecologo,
mi
è andata da un estetista, da chiunque potrebbe accorgersi di questo.
Ma che non sia andata a nessuna visita medica, se questo rientrava in un progetto atroce come quello che ha messo in atto, lo posso anche capire, ma che nessuno in casa si sia accorto di niente, questo sinceramente. O questa ragazza viveva una vita parallela rispetto alla sua famiglia, oppure in casa forse qualcuno avrebbe potuto essere un po' più attento.
Beh, viveva in una villetta, quindi aveva avuto i suoi spazi personali, probabilmente cui poteva vivere la sua vita. Poi una famiglia magari non invasiva, faccio l'avvocato del diavolo rispetto a quello che dice lei, faceva la sua vita, entrava, usciva, era grande, aveva 22 anni, la mamma non entrava nelle sue cose personali. Sento ancora Paola a Milano, un'altra donna, e poi sentiamo Beppe Neri. Paola, buongiorno, è d'accordo con la sua collega ascoltatrice?
Buongiorno Nicoletta, sì, sono d'accordo, però il problema è che in effetti questo è successo, quindi ce l'ha fatta a nascondere tutto a tutti. Detto questo, il fatto oltretutto più strano è la ripetizione di tutto questo, avendo a disposizione migliaia di possibilità di interrompere una gravidanza quando voleva nei modi più tranquilli possibili senza arrivare a questo.
Allora, ma anche diciamo dopo la prima gravidanza di pensare a una contraccezione sicura, visto, per non ripetere la stessa cosa.
Ma certo. E allora io mi chiedo, ma questa ragazza forse è veramente psichiatrica, cioè è uno di quei comportamenti psicopatologici, non so se con i caratteristici.
Guardi, nessuno può fare le diagnosi a distanza. Sentiamo Giuseppe Neri su queste due telefonate. Noi ci siamo, si è già espresso, però naturalmente nessuno azzarda diagnosi a distanza. Facciamo delle ipotesi.
No, voglio dire, è sicuramente comprensibile che ci si interroghi tutti su come sia possibile un comportamento di questo tipo. Questo è fuori di discussione. Resta il fatto che l'esperienza ci insegna che esistono dei soggetti che, pur non avendo dei connotati come segni e sintomi riconducibili a una patologia che noi classifichiamo dal punto di vista medico come patologia psichiatrica, sono capaci di comportamenti abominevoli, ma programmati, stabiliti, pianificati ed eseguiti con una lucida freddezza. Questi di solito sono dei criminali che raramente, come nel caso di questa ragazza, hanno trovato come oggetto del loro comportamento criminoso il figlio neonato. Il contrasto, ciò che incide in maniera negativa sulle ipotesi che fosse una malata di mente, è che questa ragazza aveva un perfetto funzionamento sociale, relazionale, di studio. Abbiamo sentito i vicini di casa e quelli del bar, nessuno avrebbe mai detto quella era un po' strana, non parlava con nessuno, stava sempre chiusa in casa, non aveva nessuno.
Faceva la volontaria in parrocchia, faceva la babysitter con un'agenzia.
E i genitori dei bambini dei babysitter dicevano: la volevamo sempre, era così brava.
Era bravissima con i bambini. Questi sono i dubbi che rimangono aperti. Giovanni da Milano.
Oh, sì. Buongiorno. È difficile ormai entrare in un discorso del genere, però posso dare un'esperienza vissuta. Ho un'amica con un corpicino esile e le devo dire la verità che fino al settimo mese io non me ne sono accorto, se non me l'avrebbe detto, fino al settimo mese, ma nell'ottavo e nel nono mese poteva mettersi qualsiasi cosa addosso Io non l'avrei neanche vista, se non da un punto di vista, diciamo, almeno fisico, io non l'avrei neanche notata. Quindi
secondo lei una persona alla corporatura esile può benissimo simulare l'aspetto esteriore più evidente.
Può simulare. Quindi ci sono due spiegazioni. Uno, o la famiglia non gli andava bene il ragazzo alla quale non lo so, non voleva.
Vabbè, che sono ipotesi. Sì, sì.
No, certo. Non possiamo. E comunque la famiglia, secondo il mio punto di vista, cioè a una certa età, è impossibile che non. Secondo me sono complici.
Comunque, vabbè, questo non possiamo dirlo perché non possiamo fare accuse, però
no.
Lei poteva non voler contraddire la famiglia, quindi evitare di dare un segno palese di legame con questo ragazzo nascondendo la gravidanza, che avrebbe
nascondendo la gravidanza, però dico c'è la possibilità di non farsi notare fino al settimo mese. Ripeto, io questa ragazza qua la vedevo ogni giorno, ogni mese si vedeva, non riuscivo a capire se realmente era incinta.
Ma poi c'è stato un settimo, un ottavo e un nono mese.
Certo, però quel settimo e ottavo, mi perdoni, è il fatto che comunque lei si è messa in vista. Se uno non si vuole mettere in vista con una maglietta un po' più ampia, un giubbottino leggero, qualsiasi cosa, poteva nasconderlo benissimamente.
Beh, oddio, l'ha partorito agosto l'altro figlio, eh? Il secondo figlio l'ha partorito agosto, il primo pure più o meno erano quei tempi lì. Poi difficile d'estate, ho letto le testimonianze, andava in giro con l'ombelico scoperto. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Giuseppe Neri.
Sì, questo è un enigma da cui non si viene fuori, anche perché non lo so, laddove si acquisissero degli elementi oggettivi di tipo documentale con immagini, filmati, ok, di quale fosse l'aspetto fisico di questa ragazza. Ma questo, a mio avviso, è un problema secondario. Qui abbiamo un soggetto che ha lucidamente pianificato di sopprimere immediatamente dopo la nascita un figlio, nato vivo dai riscontri autoptici, di seppellirlo nel giardino di casa sotto la sua finestra e di prendere il giorno dopo l'aereo e andare a New York. Allora, premesso che come
sì, medico, considerato che aveva già fatto la stessa cosa un anno prima, c'era già un cadavere di un anno sotto la finestra di casa.
Come medico sono molto perplesso sul fatto che pure con un parto naturale, per via naturale, uno riesca in 24 ore a mettersi su un volo intercontinentale, ma comunque è la lucida pianificazione e la cosa che lascia senza parole è la ripetitività in fotocopia di un comportamento nell'arco di 24 mesi. Quindi non c'è nulla di occasionale, di fortuito, di imprevedibile, di accessuale, di frutto di un momento di, ma a mio avviso c'è una pianificazione lucida, assolutamente lineare e con, secondo me, un coinvolgimento emotivo affettivo pari a zero.
Una volta stabilito questo sistema, questo metodo, questo protocollo, secondo te, se è un'ipotesi può fare, se fosse rimasta incinta altre volte e non l'avessero scoperta, avrebbe ripetuto l'atto?
Diciamo che dal mio punto di vista è difficile pensare che io mi possa sentire autorizzato a escluderlo, anche perché la coazione a ripetere in alcuni soggetti, in circostanze particolari, se, tra virgolette, il gioco funziona, è una caratteristica abbastanza frequente. Fa accapponare il sangue, ma è una caratteristica abbastanza frequente.
Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Allora andiamo subito con le telefonate, visto che abbiamo poco tempo. Una riflessione che mi è venuta durante le informazioni del traffico: l'ascoltatrice aveva chiamato dicendo possibile che i genitori non si accorgono che per 2 anni che la figlia non ha il ciclo. Può essere genitori, ma un fidanzato con cui ha una vita personale, affettiva, intima, quando uno sta con una persona e anche la propria intimità è scandita anche dal ciclo, per 2 anni ha fatto finta di avere il ciclo mestruale con una persona con cui aveva un'intimità. Mi sembra molto strana questa cosa, sinceramente. Anna da Treviso, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti, salve. Io ho lavorato 10 anni come infermiera in un reparto di neonatologia e posso dire che le esperienze che state dicendo le ho vissute con mano. C'è stata un'esperienza di una 16enne che ha nascosto in famiglia la sua gravidanza mettendo abiti larghi. E una sera, una notte, ha avuto tanto male finché è andata in bagno e ha partorito il bambino in bagno. La mamma non si è mai accorta di nulla. Il bambino poi è stato tenuto, il ragazzo lo sapeva
Dalla sua esperienza professionale è possibile, tecnicamente è possibile che una ragazza giovane possa aver nascosto una gravidanza? No, lo, ma io non ho esperienza, mi fido della sua esperienza.
La madre no, nel senso che non vuol dire che probabilmente non c'è stata osservazione, a mio avviso, perché una gravidanza si nota, però questa famiglia è sempre stata... non ha notato nulla. Poi le vorrei dire anche un'altra esperienza di diverse madri che i primi giorni di gravidanza non riconoscevano il figlio, e ricorderò per sempre le parole di questa donna che al secondo figlio nato mi ha detto: Sanna, con la prima bimba che ho avuto io ci ho messo 3 mesi per capire che era una persona, e adesso con la seconda capisco che non è solo un bambolotto, no? Quindi queste cose probabilmente esistono. E c'è un bellissimo libro, consiglio a tutti, che si chiama Nell'intimo delle madri, luce ed ombra della maternità. Parla proprio di queste tematiche.
E, diciamo che è un momento complesso, articolato, su cui non si può generalizzare, non si possono dare modelli. Giuseppe Neri, su quello che dice l'ascoltatrice.
No, io trovo che l'infermiera dica una cosa molto vera, perché è una svolta esistenziale fondamentale, non soltanto la gravidanza, ma la nascita di una nuova vita con questo esserino che ti ritrovi fra le braccia e che non è per niente, sono perfettamente d'accordo, scontato che tu identifichi come non soltanto una parte di te, ma un entità che ha una sua individualità e una sua dignità di essere umano. Non è scontato, nonostante tutta la mitologia e tutta la retorica sulla maternità, che una donna automaticamente riconosca questo nel neonato. Questi casi che la collega infermiera di Treviso descrive sono assolutamente non rari e fotografano appunto la complessità della mente della donna in relazione alla gravidanza e al parto.
Sì, poi soprattutto nel secondo caso questo embrione, feto e poi neonato aveva già il destino segnato. Lei covava in sé una vita, e non faccio il momento che già sapeva che alla fine avrebbe sotterrato insieme a quell'altro. Questa è la cosa in più. Allora sentiamo Rita da Milano, poi chiudiamo.
Buongiorno, sono io. Ecco, niente, io quello che avevo detto anche prima quando mi hanno richiamato è il fatto di questa mania del controllo di questa ragazza, che poi non mangiando rientra un po', forse a mio avviso, non sono nessuno per poter fare diagnosi, ma anche in una sfera, diciamo, di anoressia, che hanno questa mania del controllo.
Non lo sappiamo, se aveva un problema alimentare non lo sappiamo.
Comunque, sì. No, comunque non mangiava per non ingrassare, per cui non le costava fatica non mangiare, per cui probabilmente... forse questa è un'ipotesi che sto portando avanti, e questa anche godimento forse nel portare avanti le gravidanze, non interromperle, perché come fosse una forma di progetto nella mente portare avanti,
ce le dice una sfida, dice sono così brava che io posso anche tenere nascosto al mondo che sono incinta. Giuseppe Neri, c'è qualcosa di plausibile, pertinente. Quindi un problema alimentare che non sappiamo, sicuramente sappiamo soltanto che non mangiava, quindi come...
No, sul problema alimentare non lo so, sul fatto che il non mangiare contribuisse al modello e all'immagine di persona che non aveva né la pancia della gravida né una modifica del suo aspetto corporeo, sicuramente...
Cioè una grande linea, vittoria, mantengo il fisico asciutto e magro...
E questo contribuisce al progetto che ho, di nascondere tutto, certo.
L'ultimo ascoltatore, Francesco, a Perugia, velocissima, che abbiamo un minuto scarso.
Sì, guardi Nicoletti, io tutti posso ammettere che non si siano accorti, ma il fidanzato che si congiungeva con lei e che...
Questo poi non lo possiamo sapere. Sì, non lo possiamo sapere, se avevano una vita, diciamo, affettiva senza necessariamente avere... Non lo so, non entro in questa sfera, però trovo anche... Sì, c'ha ragione. Però, sì. Poi del secondo pare accertato che sia almeno così ho letto, il padre sia lui. Quindi dice, la cosa più improbabile è che una persona, quello che ho detto, l'ho detto io 10 minuti fa, che una persona che abbia una vita affettiva e intima con un essere umano non si accorga di questo stato particolare. Beppe, chiudiamo velocissimo.
Sì, assolutamente. Viene il dubbio che dopo avere garantito, diciamo, l'inseminazione, nel prosieguo... non so, mi viene questo dubbio, è diventato un personaggio della rappresentazione? Era diventato un fidanzato di facciata che soddisfaceva un requisito per cui lui, lei era a posto anche sotto quel profilo? Non lo so.
Vediamo se i fatti poi in qualche maniera daranno risposta a queste nostre domande. Grazie Giuseppe Neri, grazie agli ascoltatori. A domani.